Eccoci qua ragazzi, nuovo episodio podcast del Bartender. Se non mi conoscete io sono Carmine Liguori, ciao, ho attivato il microfono, sì, ci siamo. Oggi, se vedete l'episodio in diretta, è giovedì mattina, sì, oggi è un episodio in cui è legato un po' noi bartender che vogliamo vedere che cosa si fa nei locali, vogliamo vedere con mano e conoscere nuovi drink, conoscere nuove cose, vedere soprattutto nuove realtà. Chi abbiamo oggi? Oggi abbiamo qua con noi Francesco.
Eccoci, Francesco.
Buonazzi, come stai?
Tutto bene, dai.
Allora, Fra, senza che mi perdo in tante parole, dimmi chi sei, cosa fai?
Allora, io sono Francesco Bonazzi, sono uno dei founder del Family Group, compagnia su tutti quanti i locali su Milano. Il primo grande nato è stato il MAG 13 anni fa, e da lì 1930, Backdoor Eater. E adesso mi sto occupando dell'ultimo nato, l'ultimo figlioletto, che è Trip Stillery.
Ok, lavori con il nostro Flavio, quindi?
Eh sì, assolutamente. Okay, assolutamente. Ormai da una vita,
è passato qua da noi. Diciamo che penso sia anche il frontman un po' di quello, sì, che è Farmily e...
Assolutamente,
tutto.
Assolutamente.
Prima di vederti un attimo all'opera, ti va di raccontarmi un attimo questo,
sì,
progetto?
Allora, guarda, è la prima microdistilleria urbana con un cocktail bar in Italia.
Noi, ok, Trip Stillery.
Trip Stillery.
Ok.
Allora, vabbè, il progetto Farmily Group,
sì, dimmi prima Farmily.
Diciamo che quando è nato non era un progetto, quando è nato era inizialmente un bar, era il Mag sui Navigli, da cui poi a piccoli passi siamo andati ad aprire tutte cose diverse. Perché cose diverse? Perché volevamo andare proprio sul cliente finale. La stessa cosa sui tuoi gusti, tu stasera magari hai voglia di mangiare una pizza, domani vuoi andare a mangiare un hamburger, dopodomani vuoi andare al ristorante stellato. Non è che tutte le sere vai al ristorante stellato, come non tutte le sere vai al fast food. Quindi abbiamo cercato di creare una compagnia che potesse rispondere alle volontà, al modo di divertirsi delle persone. Quindi c'è il MAG, che può essere magari più like volume bar, la zona qua del Naviglio, molte più persone, molto più rush anche di lavoro. Il backdoor, noi diciamo sempre che è un po' il nostro chef table, perché va bene fuori, all'esterno è un takeaway bar, ma all'interno è 4 metri quadri, è uno dei locali più, anzi è il locale più piccolo del mondo.
Il backdoor è il locale più piccolo del mondo.
Esatto, sì, esatto. Cioè, addirittura ridiamo sul fatto che il bagno, perché comunque ci sono anche le norme, tante volte ci dicono, ma come avete fatto, ma allora non siete a norma. No, no, ferma tutto, abbiamo dovuto fare tutte le cose fatte bene, il bagno è più grosso del locale. Però la cosa divertente è che tu hai veramente due persone, massimo quattro persone della stessa compagnia direttamente davanti a te al banco. Quindi diventa un po' come se il barman in quel caso fosse l'ospite della serata. Perché un conto è nel locale quando hai i colleghi, i camerieri, le persone, la persona in cassa, eccetera. Anche soltanto se hai bisogno di qualcosa, hai magari altre 3-4 persone su cui contare. Al backdoor tu sei da solo. Quindi la cosa bella è che tu diventi parte della serata delle persone davanti a te.
È un appuntamento praticamente al backdoor.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Guarda, sul backdoor ce ne sarebbe... dovresti fare una puntata a parte sul backdoor, perché tra richieste di matrimonio qualcuna è anche andata non così bene. Situazioni incredibili in quello stanzetto, veramente ci potremmo scrivere un libro che in parte anche fa parte del piccolo barba, non so se, okay, ti è capitato, se Flavio te l'aveva portato.
No.
C'era questa reinterpretazione del piccolo principe vista in chiave del piccolo barba.
Il
piccolo barba che all'interno del backdoor vede passare questi personaggi davanti a lui, e in quel libro sono raccontate anche qualche piccolo aneddoto, qualche piccola storia.
Interessante.
Ma le migliori le raccontiamo a voce.
Okay. Poi?
Poi c'è il 1930, che è il nostro secret bar, è un locale che è all'interno della guida dei 50 Best ormai da diversi anni. E lì è un po' più se vogliamo paragonarlo, il ristorante stellato. Lì anche i drink sono molto particolari, lì vai proprio a fare un percorso. Però devo dire che è anche il massimo dell'ospitalità, nel senso che anche a livello di numero di staff presente all'interno del locale è praticamente al pari del MAG, con numeri di servizio totalmente diversi. Quindi cerchiamo di avere un'enorme attenzione, anche perché avendo una drink list, io dico sempre che le drink list devono essere fruibili. Il cliente finale, che tu faccia mille lavorazioni incredibili, gli può interessare, per carità, ma nel momento in cui è lì con la fidanzata, col fidanzato, che ha voglia di bere qualcosa di buono, di berlo in fretta, non ha bisogno che tu gli scrivi sul menù tutte le cose. Se gli scrivi ridistillato a rotovapor di fragole e zenzero, fragole e zenzero lui lo conosce, non sa neanche cosa sia un rotovapor.
Sì, ma già tipo io parlo di me e facciamo che io non so più cosa sia, sono un bartender, non so cosa sia un rotovapor, ridistillato mi sento anche ignorante.
Esatto, no, esatto. Ma poi in realtà mi capitava, perché un po' di tempo fa c'era anche questa voglia di, mi ricordo nei vari cocktail bar, questa voglia di stupire nell'ingrediente più ricercato, più incredibile. Io mi trovo magari ad andare a bere con qualcuno che apriva il menù e mi diceva, oh Fra, scegli tu, sai, tanto sai i miei gusti. E io mi trovo in imbarazzo, perché aprivo e leggevo ingredienti sconosciuti e dicevo, boh, forse questo c'ha del limone, potrebbe essere un sour. E invece no, il fatto che magari la drink list del 1930 sia un pochettino più complessa, non sulla scritta perché dà proprio delle indicazioni di gusto, è compensata dal fatto che tu hai una presenza molto forte in sala e molto forte al banco. Quindi proprio vieni accompagnato nella degustazione, nell'andare a, appunto, a gustare e a scegliere soprattutto il tuo drink all'inizio.
Ci sono anche delle belle storie sul 30, perché ne avevo già parlato io con Flavio, però nell'ottica che ho io ho iniziato a fare il bartender nel 2008-2009, mm-hmm. sono cresciuto tra il 2010-12-15, che facevo tante gare, cose varie. Però mi ricordo che sempre, io stavo a Brescia, uh-huh. il locale da andare a visitare a Milano, per me, per quello che conoscevo io, era il 30, capito? Certo. Dimmi un locale bello a Milano, il 30, capito? Nonostante ci sia stato la prima volta prima dell'estate scorsa.
Perché perciò... poi c'era questa parte dove sembrava anche molto difficile andare, per carità, noi gestiamo la parte degli ingressi, nel senso che non è lo speakeasy che trovi la password su internet o ti manda la rassegna stampa, noi siamo più... lo viviamo molto come salotto di casa nostra, quindi prima di invitare qualcuno a casa nostra abbiamo piacere di capire il mood di questa persona, ed è proprio la cosa bella del 1930, il fatto che non sia uno status legato alla forza economica della persona, quanto più proprio al modo di essere.
Sì, mi ricordo il racconto che mi aveva fatto Marco, tra l'altro, mm-hmm. che mi diceva che è più una coccola in più che avete deciso di fare a chi è legato a voi, nel senso, certo. che si entra solo tramite amicizie, si entra tipo questo grosso modo
che
era
sì,
il mood.
Questa cosa dell'amicizia però può confondere.
Amicizia sì.
Nel senso che io parlo proprio come amore a prima vista, a volte tu puoi avere la persona al banco con cui nel giro di 5 minuti fai una chiacchiera e ti prendi bene, mettiamola così, e quindi lì l'invito ci può stare a casa, al salotto, al 1930. A volte magari hai bisogno di frequentare una persona un pochettino di più prima di dire dai, vieni a pranzo da me. Ed è la stessa cosa per il 1930. Come ci sono persone che nel momento in cui hanno ricevuto l'invito non si sono più viste al mag, e persone invece che sono andate al 1930 e hanno detto sai che c'è, lo tengo per gli eventi speciali, ma io nel mood quello un pochettino più caotico sto meglio. E quindi è bello perché poi, appunto, il discorso che ti facevo prima, andando a incentrare i locali anche sul magari il mood delle persone, tu hai un continuo via vai, e magari ci sono persone che hai tutte le sere al banco che poi di sabato sera ti mandano una foto che sono al backdoor e tu sei da eater, oppure ti mandano la foto ad impusterla e tu sei al 1930. È bello perché poi anche i ragazzi... Ogni cliente poi ha il suo locale preferito, ma anche i ragazzi poi diventano, sì, si affezionano, sì, alla clientela. E devo dire che quella trovo che sia una...
Io mi sono trovato a raccontarlo in vari episodi della mia esperienza, mm-hmm. al mag. A parte che la storia del fantasma, la storia del che era un rifugio, che c'era che Milano sotterranea è tutta collegata, sì. per il periodo della guerra, cose varie. A me queste cose qua interessano tantissimo, piacciono tanto. Uh-huh. Perché ero stato in un tiki bar a Barcellona, che però anche questo tiki bar a Barcellona aveva il fantasma sotto, okay. nella parte di sotto. E queste storie mi piacciono un sacco. E oltre a questo, quello che mi trovo a raccontare spesso è di quando sono venuto, mm-hmm. che sai, gli speakeasy sono fatti apposta in un modo che in teoria non si devono trovare. Sì. E mi ricordo che la via era quella, il numero era quello. Sapevo che sicuramente non era capibile, e però il ragazzo che c'era all'entrata era stato super nella parte, perché tipo ho parlato con dei ragazzi di Rimini, che mm-hmm. hanno un locale, no, non Rimini, scusa, che hanno un locale a, non vorrei sbagliare il nome, vabbè, Cervia, da quelle parti lì, che hanno uno speakeasy che è un ufficio. Entrando, okay. c'è l'ufficio, libreria, e entri. E il ragazzo che sta all'entrata non è nel mood di ospitalità, cioè è un ragazzo al computer. Tu entri, certo. e c'è sto tipo al computer, capito? Perciò non ti fa benvenuto, capito? E lo vedi lì che non ti risponde male, però non ti risponde neanche... Certo. C'è un ragazzo al computer.
Ma quella è la bellezza, perché poi provochi lo stupore nella persona nel momento in cui si aprono finalmente le porte. Quindi tu entri nel 1930, addirittura c'è la saracinesca mezza abbassata,
sì.
c'è quest'ala di spezie, sembra, a volte ci dicono sembra una bottega, un supermercato indiano. La
salumeria, sì. E infatti io sono arrivato, c'era questo ragazzo che mi guardava però non mi diceva niente. Io mi guardavo in giro, ero con una ragazza. Mi guardo in giro, poi dopo intravedo in uno scaffale che parte un gigret. Ah, ok, vabbè.
Allora è lui. Ma sai che a me è capitato di dare l'invito a delle persone, mandarle al 1930, dargli l'indirizzo proprio preciso, come è successo con te, E poi loro mi chiamano e mi dicono: guarda, io sono qua al palazzo di fianco, però non vedo il citofono. E quindi dicevo: no, allora che... non ti preoccupare, entra dove c'è la sala cinesca un po' abbassata. Oppure ci giochi, gli dici: guarda, non è lì, ma guardati meglio intorno. E poi la cosa bella è che nel momento in cui si aprono queste due porte, si apre questo armadio ed entri finalmente, cambia totalmente tutto il mondo.
Sì, una bella esperienza, mi è piaciuto un sacco. Poi cosa
poi c'è? Abbiamo ITER, che è io dico sempre che è stato un po' il locale della maturità, nel senso che siamo passati ad avere locali tutti quanti incentrati sulla miscelazione, puramente sul 100% sulla miscelazione, e ITER è stato il primo locale che ha avuto la cucina. Dove il concetto è molto divertente, perché siamo partiti dalla base che ovunque tu vada nel mondo ci sarà sempre un italiano. E questa sfido chiunque a dire
è un napoletano anche.
È un napoletano. E nella maggior parte dei casi è napoletano.
È napoletano.
Perché non portare tutto il mondo in Italia? E quindi abbiamo una parte dello staff in collaborazione sempre con dei brand, delle aziende, comunque qualcosa che noi andiamo a chiedere di farci fare qualcosa di reale. Un conto è: vieni a trovarmi a Milano, io ti porto a vedere quel piccolo cocktail bar nascosto, quella chiesa, quel museo che magari vieni tu da turista e vai a vedere il Duomo e vai a vedere la Darsena. Invece viverlo con qualcuno del posto ti fa toccare con mano la realtà. Quindi due volte all'anno noi facciamo fare un viaggio a una parte dello staff della cucina e una parte dello staff del bar, e li mandiamo a toccare con mano il territorio. Quindi per esempio adesso il menù è cambiato 2 settimane fa, ci sono le Barbados, i ragazzi sono veramente stati alle Barbados. Con anche le difficoltà della cosa, nel senso che magari vai, quando siamo stati in Francia, grandissima cucina francese, alle Barbados, uno si immagina di mangiare solo pesce, no? Mangiano pollo fritto dalla mattina alla sera, quindi anche lo staff della cucina è bello perché vanno a rompere un pochettino quelli che sono i loro preconcetti, nel senso buono in questo caso, della nazione in cui stanno andando. E vanno a scoprirla.
Come noi italiani ne siamo vittime in giro per il mondo, che tutti si aspettano che sappiamo fare tanto la pasta da mangiare.
Esatto, pizza e pasta siamo noi. Invece no, ogni regione poi ha il suo, ogni città ha la sua cosa, la sua caratteristica. Pensa che quando sono andati, erano andati con Abuelo in quell'occasione, li hanno lasciati su un'isola deserta, gli hanno detto: questo qua è il fuoco, non fatelo spegnere, qua c'è il pesce se tirate questa corda, qua ci sono le aragoste se tirate l'altra, ciao, godetevela, perché in Italia hanno lasciati una giornata e mezza giornata e una notte. Però di nuovo questi ragazzi sono tornati con un bagaglio di esperienza, con un... anche poi immagina il momento in cui vai a bilanciare un drink, a chiudere il drink, e hai questo rapporto col cliente finale, hai uno storytelling incredibile, hai veramente toccato con mano quelle cose.
Il modo in cui vedo io questa cosa che mi stai raccontando, perché ti spiego brevemente come sono fatto io. Io sono super interessato al drink, gusti e cose varie, però quello che veramente a me attira sia del bar che della cucina è la manualità. Infatti ho fatto flair per tanto tempo. E quello che è la manualità, vedere come si muovono le persone, certo, come lavorano e cose varie. E in questo racconto che mi stai facendo, a me interessano tanti rapporti, i rapporti umani delle persone, soprattutto al lavoro, soprattutto certo, nel nostro ambiente. E questa cosa che mi hai raccontato tu, tipo pensandola io con i miei interessi, non mi viene da pensare tanto a quante cose posso apprendere a livello di drink, ma di quanto sia un vero team building per i ragazzi che mando in giro così. Cavoli. Cioè nel senso di come riesci a creare un gruppo. Guarda, i brividi a pensarci, perché ti volevo dire che mi sarebbe piaciuto nella mia crescita partecipare a far parte di uno staff del genere.
Vedi, allora hai un'occasione, te ne parlerò dopo meglio, che è la farm. Non siamo neanche così distanti, perché noi facciamo proprio dei team building dove invitiamo anche persone esterne nella nostra fattoria.
Guarda. La fattoria dov'è, che ho visto già? Però...
A Vigolo. Vigolo, vicino al lago di Sea, sul lago di Sea, sopra il lago di Sea.
Perché ho vissuto 13 anni a Rovato, vicino, okay, perciò lì, di fianco, vicino a Ca' del Bosco.
Ero sì, io. Sì.
E va bene, quindi sì, visto che ci siamo, te lo chiedo, immagino che quindi i ragazzi stringono anche rapporti, cioè diventano oltre che colleghi, amici e
assolutamente, no, guarda,
diventano molto coesi tra di loro con certe esperienze.
Noi sai, tante volte adesso c'è il concetto di dire sempre che al locale sia una famiglia. Noi questa cosa era la prima volta che abbiamo fatto l'anello, quello qua è l'anello del Mag, questo qua è l'anello di ITER, adesso qua ho l'anello anche di Tripstillery, che è l'ultimo nato. Sono delle cose proprio di appartenenza a un gruppo, a una famiglia. Io dico sempre ai ragazzi: passate più tempo al locale, passate più tempo dentro il bar che con le vostre famiglie e a casa vostra. Se non tenete al posto, se non stringete legami umani con il vostro collega, c'è qualcosa che non va. E spesso avviene quando magari i due hanno da ridire. E tu li prendi e gli dici: signori, che cosa è successo? No, lui ha fatto, lui ha detto. Avete dei fratelli e delle sorelle? Sì. Ci litigate? Sì. Il giorno dopo è tutto a posto? Sì. Funziona uguale nello staff di un bar. Per carità, ci possono essere caratteri che sono un pochettino più...
Ma io spesso volte preferisco che si scontrino, perché magari non si dicono niente, tipo a me è capitato di interagire con ragazzi nella stagione estiva, magari non si dicono niente, tutta estate, gli ultimi due giorni si liberano di tutto quello che hanno messo da parte durante l'estate e non hanno mai più un rapporto.
No, guarda, noi
invece io preferisco litigare subito dopo il primo giorno, o litigare tutti i giorni, però poi dopo essere sempre sinceri e chiari tra avere un rapporto sincero.
Io sono ancora in contatto con persone che lavoravano 9-10 anni fa con noi, persone che quando facciamo... Perché poi c'è devo dire che di questa cosa mi fa molto felice, c'è un bell'attaccamento alla maglia, anche quando le persone vanno via. Quindi noi, per esempio, al compleanno del MAG richiamiamo persone, tutti i barman, quindi mi viene da pensare Mirko Turconi, Roberto Rossi, Pippo De Martino del Querto, sono persone che nel momento in cui c'è il compleanno dicono... Bene, ci sono, dove mi metto dietro il banco e faccio anche da bere.
Perché poi questi ragazzi, lavorando, se provi a pensare anche a vari bartender nella realtà milanese, loro rappresentano veramente quello che è il brand,
certo,
il marchio.
Assolutamente.
Cioè, ci siete voi, quando siete sei, sette, non
sei,
mi ricordo,
sì,
siete,
sì,
siete
sì.
Sei, che comunque ovviamente lo rappresentate perché rappresenta voi. Però chi non vi conosce, la maggior parte della gente che sono i clienti, riconoscono, mi viene in mente Benji, riconoscono lui al 30, capito?
Ma queste cose le noti anche quando noi cerchiamo di guardare molto in casa le necessità dei ragazzi, quindi anche magari quando apriamo un nuovo progetto o arriva una consulenza, non è che cerchiamo subito barman esterni, mettiamo un messaggio sulla chat generale di tutti i locali spiegando che cosa sta per succedere, chiedendo se qualcuno di loro può essere interessato, perché magari una persona che ha passato 4 anni al MAG ha voglia di andare a vedere un bar diverso, magari ha voglia sì di rimanere in compagnia, o magari c'è un progetto divertente di consulenza per cui lui può anche magari fare quella crescita in più, da barman potrebbe diventare proprio bar manager, e quindi è bello perché diventano proprio satelliti intorno al gruppo, il gruppo rimane sempre. Considera che adesso sono più di 70 persone che lavorano in compagnia, quindi ti dico, a volte io entro nel locale e dico, ma lui è nuovo, vero? No, lui è già un mese, cavolo, ciao, piacere, scusami, però vabbè.
Che brutte figure, raga. A me quelle sono le cose che mi dispiace di più fare.
Però il fatto è che ognuno di noi soci si occupa di un locale e almeno un progetto esterno, quindi magari un piccolo cambio che ci può essere nel MAG sul Naviglio, non me ne accorgo, e magari la stessa cosa al MAG del Naviglio non si accorgono di un piccolo cambio di Trip Stillery. Però appena arrivano i ragazzi vengono subito presi nel gruppo, addirittura quando ci sono le serate libere si manda il messaggio in chat, ragazzi io sono libero, venite a bere. Cioè, è bello vederli anche mischiati tra i vari locali, non c'è quel campanilismo del dire io lavoro in questo e allora faccio un passo indietro e rimangono i miei. Anzi no, si mischiano proprio
perché
tutti
poi,
quanti ragazzi.
Mi pare di capire che non c'è neanche locale di serie A e locale di serie B.
No, non esiste.
Sono tutti diversi, però non ce n'è uno per dire meglio dell'altro.
No,
magari un bartender può trovare la sua dimensione in uno dei vari locali. Tipo io penso al me stesso di 20 anni, sicuramente io al 30 non sarei stato molto indicato. Io sarei stato, penso, perfetto per il MAG, perché mi piace stare in mezzo al casino e... Perciò secondo me
questo ti capisco, sono anch'io così. Dico sempre, beh, nel 30 mi piace moltissimo, ma forse non riuscirei, per quanto i ragazzi li fanno correre anche lì, è un mood diverso. Però è proprio quella cosa soggettiva che ti dicevo prima.
Sì, io penso,
di noi ha...
ragionando a come ero io a 20 anni, secondo me, tipo adesso penso che potrei stare dappertutto, però a 20 anni penso che avrei trovato la mia dimensione al MAG, forse, o magari no.
Ma poi un'altra cosa, a volte... sta anche a noi vedere le potenzialità di una persona. Io mi ricordo sempre, c'era questo ragazzo, Daniele, sicuramente l'hai conosciuto al 30, perché lui era capo barman, ma al MAG era passato, prima dal MAG aveva fatto un paio di mesi, si prendeva le cazziate più incredibili per mille cose, è andato al 30, cioè nel momento in cui è stato detto, lui ha detto, sai che forse mi piacerebbe andare a vedere il 30, ok vai a vedere, proviamo, vediamo, è sbocciato e diventato capo barman. Quindi anche il fatto di poter andare a vedere nella crescita di un ragazzo quali possono essere le sue potenzialità, quale può essere la sua comfort zone, che non vuol dire non aver problemi, perché lo sappiamo tutti che nel mondo del bar ogni sera è un terno all'otto, però riesci a sviluppare molto di più le potenzialità legate a qualcosa.
E mi viene da dire che in questo modo voi li crescete proprio i ragazzi, se hanno il piacere loro di rimanere, se cresce un bel rapporto avete la possibilità di crescerli praticamente.
Quello sì, io tante volte dico che nel nostro gruppo, per carità, sul drink cresci, ma fai un master di come gestisci un locale.
Eh sì, ne viene fuori in tutti gli episodi. Ogni episodio diventa una percentuale sempre più bassa, nel senso, ogni ospite mi dice sempre una percentuale più bassa. Siamo partiti dal 20, nel senso di che percentuale ha il drink nel nostro lavoro. Sono partiti dal 20, poi 10, poi 5, ognuno mi dà sempre una percentuale sempre
più
bassa.
Io faccio un'analisi molto semplice. Tu pensa al cliente che entra nel bar, a che punto della sua esperienza arriva il drink? Lui passa prima dal saluto delle persone in sala, dall'accoglienza, passa dalle luci del locale, dall'ambiente, dalla musica, passa dal contatto umano perché è la persona che lo porta, lo accompagna al tavolo, passa dalla carta d'identità, dal menù, quindi di nuovo ha un'altra interazione umana nel momento in cui il cameriere gli può spiegare qualcosa, eccetera. Dopo tutti questi passaggi arriva il drink e questa diversità, cioè tutti questi passaggi hanno anche una parte, una componente psicologica molto importante. Se io sto bene in un posto, quella cosa sarà più buona, che è un po' la differenza. Io dico sempre che ci sono tanti posti adesso dove bere bene. Fortunatamente la qualità la consapevolezza del bere bene, che una volta era molto più legata magari al vino in Italia, si sta allargando tantissimo. E quindi ci sono tanti posti dove bere bene, ma allo stesso tempo quanti dove stare bene? Quante persone io vedo passare che magari hanno semplicemente finito all'ufficio e mettono la testa dentro il locale, non per bere ma per dire ciao a quel cameriere che è quello che lo serve tutte le sere, o ciao al barman perché si era trovato bene al banco, ma ripeto, magari senza neanche bere. Noi facciamo parte dello svago delle persone anche quando non passano a bere un drink. Abbiamo avuto un cliente che ha avuto dei problemi di salute, tutte le sere era al bar, tutte le sere beveva un bicchiere di acqua gasata con il ghiaccio, la scorzetta di limone e lo stuzzicadente, perché così sembrava un gin tonic. Era bellissimo avere quella persona, perché era il piacere di stare al bar, non era il piacere legato alla bevuta.
Mi fai ricordare proprio un signore che è stato un cliente per tanto tempo dove ho lavorato io, che anche lui ha avuto dei problemi fisici, un trapianto e tutto quanto, e lui c'aveva sempre la sua tonica mascherata da gin tonic.
È così. Però vedi, di nuovo era una persona che gli piaceva la convivialità, gli piaceva il posto, gli piacevi tu come persona, la chiacchiera che poteva fare con te, non era legato al "ah no, vado lì perché bevo bene". Questa è la grossa differenza.
E invece alla fine cosa rimane del locale che mi devi raccontare?
Rimane, te l'ho detto, la Pusterla, che è stato il locale aperto in piena pandemia. Noi abbiamo aperto il 13 settembre 2020 ed è stato anche un modo per noi per non perdere nessun ragazzo per la strada. Nel senso che quando abbiamo riaperto dalla pandemia, noi in quel periodo eravamo poco più di 40 persone in compagnia. Quando abbiamo aperto, considera che c'era il periodo del stare dentro, devi chiudere
le
6.
Era il periodo in cui non si capiva neanche, sì, mi ricordo, dopo l'estate.
Poi sulla Lombardia è stata lunga.
Sì, mi ricordo, anche io lavoravo in quel periodo, perciò sì, mi ricordo. Che poi dopo a novembre ci avevano richiuso di nuovo.
Sì, poi subito prima di Natale, era stato un tira e molla.
Sì, prima di Natale, non a novembre, sì.
Però noi avevamo dei locali 1930, se chiudi alle 6, chi va al 1930... Poi soprattutto potevi servire solo all'esterno, quindi non potevi neanche avere persone all'interno del 1930. Il backdoor ancora col takeaway, ma dentro di nuovo era chiuso. C'erano tanti locali che non avevano bisogno purtroppo di tutto lo staff che avevamo. E quindi semplicemente al posto di dire "grazie mille ragazzi", abbiamo detto "apriamo un locale in più, prendiamo una parte dello staff di ogni locale e con quello staff facciamo crescere un locale nuovo". Dopodiché ripartono le cose, perché poi ovviamente in quel periodo non si sapeva cosa sarebbe successo, riparte tutto e andiamo a risettare tutto quanto. Però così facendo noi abbiamo chiuso con quel numero di persone, riaperto con lo stesso numero di persone e abbiamo creato un locale in più.
Vabbè, se l'avete tenuto vuol dire che ne valeva la pena.
Che ne vale la pena, devo dire sì.
Io ho avuto qua Stefano Righetti, non so se lo conosci.
Sì?
Che mi ha raccontato prima, durante e dopo, anche se il dopo veramente non esiste, del proibizionismo. Ha fatto un bellissimo racconto slide, cose varie, e praticamente mi sono accorto che per noi è stata la stessa cosa, cioè nel senso è successa la stessa cosa quando ci hanno chiuso, perché il proibizionismo l'hanno annunciato e quindi hanno detto non ci sarà più alcol, quindi tutti assaltano e si sono riempiti di alcol. Poi dopo, quando gli hanno detto si potrà bere di nuovo, tutti, sono successe esattamente, guarda, i brividi adesso a raccontartelo, dico, nonostante sia gli anni 30, sono successe le stesse cose nel 2020.
C'era una voglia, io ricordo proprio il primo sabato sera del Naviglio, perché poi purtroppo il Naviglio io mi occupavo ancora del MAG, il Naviglio era sotto la lente di ingrandimento, cioè per l'Italia in generale il Naviglio era la movida, c'era quel termine che usavano sì, tutti sì. quanti.
Satana era lì.
E quindi noi avevamo proprio le ronde di 20 poliziotti, militari, che facevano in continuazione il giro del Naviglio e ogni tanto se vedevano troppo movimento davanti a un locale entravano all'interno di quel locale.
Ma a me a volte capitava, avevo l'impressione che il maître del locale o il capo barman del locale fosse quello della municipale che c'era in quella, io ero in una piazza a Brescia e ogni tanto entrava a dirmi cosa fare, sì, capito? Sì, sì. E mi ricordo che ogni tanto la battuta la facevo, tipo... Se non chiudi tra 5 minuti o cose così, tra 5 minuti ci deve essere più nessuno. E tu ormai lavora qua con noi.
Guarda, io mi ricordo di questo poliziotto che entra e mi dice la cosa bella del Naviglio, del MAG sul Naviglio è che hai uno sfogo pazzesco davanti, perché al di là delle sedute che hai, che sono una cinquantina sull'esterno, hai poi tutta la parte del lungo Naviglio che è bellissima, quindi anche le persone proprio appoggiate alla ringhiera. Questo poliziotto che entra e mi dice cavolo, dovete fare più attenzione. Guardo la sala, dico: a cosa? Guarda quei due ragazzi lì sulla ringhiera, si stanno anche abbracciando. Mi faccio, ma scusi una cosa, ma cosa faccio? Vado io e gli dico non vi abbracciate.
Non
se vi abbracciano, gli dico no, non vi abbracciate. Alla terza o li prendo a schiaffi o gli ho detto non è il mio ruolo. Io cerco di tenere la sicurezza e tutto quanto, però capite che mi sembra eccessivo così. Fortunatamente c'era di fianco una persona con un pochettino più seria che ha detto ma lascio stare, ma cosa deve fare sto ragazzo? E quindi sono andati via, però... Mi ricordo che da una parte c'era una voglia incredibile di svago e dall'altra dovevi facevi un po' da cane da guardia su alcune cose.
Eh sì, per come sono fatto io, a me rompeva proprio cazzo farlo queste certe cose così. Perché poi andava anche contro a quello che è poi il nostro ruolo.
Sì, 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 sì.
Su un certo punto di vista. Cioè a me di dover rompere le palle a uno perché non è seduto al tavolo o perché si alza o perché vuole fumare o perché può stare qui.
Sai che in quel periodo, noi avevamo, va bene, nella nostra... compagnia, abbiamo fatto anche diverse trasmissioni, abbiamo fatto interviste anche con magari televisione pubblica, eccetera. Mi chiamavano i giornalisti e mi dicevano: abbiamo saputo che a Milano c'è un locale aperto anche di notte, ci dici il nome, noi le nostre fonti le manteniamo. E io dicevo: signori, io da parte mia non avrete niente, però gli ho detto: se lo sapete voi, lo sanno tutti, quindi lasciamo perdere, non venite a chiedere a me una cosa del genere, perché gli ho detto: mi sembra un po' una guerra tra poveri, cosa dici? Io sono chiuso, allora lui è aperto, lui... E lasciatemi stare, fortunatamente dopo queste risposte non hanno più chiamato.
E poi rimane Trip Stillery.
Rimane Trip Stillery, aspetta che poi non vorrei essermi dimenticato nessuno, c'è il Mercato Centrale. Anche in quel caso aperto su Mercato Centrale, vabbè, è quel format che esiste a Firenze, a Roma, c'è ormai a Torino, in diverse città, e doveva aprire prima della pandemia. In realtà nessuno se l'aspettava e quindi è andato molto lungo sull'apertura. Quindi a settembre abbiamo avuto anche quell'apertura, che è più una bottega dei cocktail, quindi all'interno della stazione centrale, legato al progetto Mercato Centrale, quindi intorno a tutte le varie botteghe, chi fa pesce, chi fa riso al salto, chi fa pizza, chi fa formaggi, quindi hanno preso proprio per ogni settore, un professionista di quel settore, e noi ci seguiamo tutta la parte cocktail.
Okay.
E dopodiché appunto c'è stato Trip Stillery.
Di cosa si occupa Trip Stillery, che è molto particolare?
Allora, Trip Stillery, a parte il fatto che è stato un percorso riuscire ad aprirlo, perché in un periodo dove tutte le grandi distillerie si stanno spostando fuori dai centri abitati, Trip Stillery ha aperto in Gaulenti, in Piazza Alvar Aalto, cioè noi siamo sotto il palazzo più alto residenziale più alto d'Italia. Quindi a maggior ragione, lavorando con alcol, eravamo osservati speciali. Per avere tutti i permessi, i documenti con la dogana, tutto fatto e finito, pronti, giriamo la chiave, apriamo, ci abbiamo messo un anno e mezzo. Però è stato un anno e mezzo, cioè quell'anno e mezzo ha portato dopo tante soddisfazioni, perché riuscire ad entrare veramente nella city, perché è la parte bancaria della città di Milano, quella zona, e avere una distilleria in pieno centro con le persone che passano, prendono il caffè la mattina, bevono in pausa pranzo, adesso non dico che uffici, ma vengono a bersi il gin tonicino prima di tornare al lavoro, dicendo oggi ho le riunioni quelle più pesanti, fammi un gin tonic, è una bella soddisfazione. E poi la cosa bella è che, per spiegare bene cos'è Trip Stillery, c'è la parte cocktail bar, c'è la parte bar, perché è un bar aperto, noi apriamo alle 8 la mattina e chiudiamo all'1:30 in settimana, alle 2 e nel fine settimana di notte. Ma allo stesso tempo c'è tutta una parte di produzione, quindi al fondo del locale c'è questa vetrata, da lì in poi è proprio uno spazio doganale, abbiamo il nostro alambicco, tutto quello che facciamo viene distillato, cioè gran parte di quello che facciamo, ovviamente gli amari sono macerazioni, lo distilliamo e facciamo dei prodotti per noi che sono anche in distribuzione nazionale. e in alcuni casi internazionale. E facciamo dei prodotti conto terzi, che possono essere super vari. Noi abbiamo avuto dalla ragazza che ci ha chiesto come bomboniera un gin alle cime di rapa, e la cosa bella è che abbiamo un alambicco che riesce a gestire fondamentalmente in 8 ore 90 bottiglie da mezzo litro, quindi riusciamo a fare anche le mezze cotte, e quindi il minimo d'ordine diventa 45 bottiglie, quindi anche la persona che si fa il compleanno dice
sì,
me lo faccio col mio gin personalizzato, amo i frutti di bosco, lo vorrei con i frutti di
infatti
bosco.
Infatti quello che ti volevo arrivare a dire è che è una riflessione che ho fatto nel tempo io su questa cosa qua, tipo a Flavio o Marco, ai tempi non mi ricordo che non gliel'avevo raccontata, è che secondo me i bartender di oggi sono molto fortunati ad avere a disposizione una cosa del genere, perché anche ci sono anche tante piccole distillerie che
certo
fanno anche ordini più piccoli, però tipo prendo sempre come esempio me a 25 anni che magari volevo, non lo so, vincevo una gara di flair, volevo a Natale mandare 40 bottiglie a dei miei amici o a chi mi aveva supportato, così, ma non lo so. Però non potevo fare 40 bottiglie, capito?
Sì, sì, sì.
Invece per la disponibilità anche che avevo. Quindi penso anche, non lo so, aziende che fanno il team building, aziende che fanno il regalo di Natale.
Esatto.
E su questa cosa qua Trip Stiller ricade proprio perfetta.
Infatti guarda, il master distiller nel periodo ottobre, novembre, dicembre si mette le mani nei capelli perché...
Ce li ha ancora.
Sì, ancora, ce li ha ancora. Molto grigi, non me ne volere Francesco, perché si chiama come me, però ce li ha ancora, sono tutti ordini aziendali. Poi
sì, perché poi può venire anche uno che non ne sa niente, dice soltanto voglio fare l'amaro, voglio fare
esatto
il gin dell'azienda X.
Guarda, noi è venuta Kills, l'azienda di Cosmesi, ha fatto una settimana di eventi, eccetera, ci ha chiesto per quella settimana di poter avere un proprio gin con le botaniche della Cosmesi. Che la cosa bella è che anche
può indicarti e poi voi ve la dovete gestire.
Esatto, ma tu immagina, diventa anche per noi una ricerca, uno studio, un ribilanciamento,
sì,
perché quanti gin alle cime di rapa hai mai assaggiato?
Questo discorso lo facevo con Andrea Cason di uh-huh Bartenders, che mi fa, che poi è capitato anche a me, che arriva un'azienda e dice abbiamo la presentazione di questo prodotto nuovo, il drink deve essere blu che poi diventa verde perché il prodotto... E mi ricordo, a me era capitato che facevo un'esibizione di flair per il lancio di una nuova crema dopo sole, una roba del genere, non mi ricordo, uh-huh, che era glitterata. E puoi farmi dei drink glitterati, capito? E io quindi lì ho dovuto trovare il modo per fare i drink glitterati.
È bello, siamo la nuova frontiera della cucina, perché una volta invece erano i piatti, così le aziende chiamavano lo chef per fare il piatto, invece adesso è no, devo dare il drink. Mi è capitato adesso da poco una cosa molto simile, con delle richieste veramente particolari, ma sulla lavorazione del bicchiere, e quindi inizia a sentire le vetrerie, inizia a parlare, e in parallelo anche in questo caso faremo noi un prodotto più semplice, non hanno chiesto, a livello di botaniche non hanno chiesto cose pazze, però è bello, per un lancio per una casa di moda che farà la sfilata, quindi nel lancio della nuova collezione andrà a mettere, esatto, a...
Interessante, e poi avete anche, se non mi ricordo male, avete anche, cioè nel senso non vi occupate solo della produzione del prodotto, ma... volendo uno può anche avere la grafica, cioè può essere,
allora,
seguito un po' in tutto.
Nel momento in cui tu decidi di fare un prodotto con noi, il primissimo passaggio fondamentale è una degustazione privata che avviene o con me o con il master distiller. Perché? Perché non sono sempre barman, non ci approcciamo solo a barman, quindi è giusto fargli capire determinate cose, anche perché a volte magari arrivano proprio con delle richieste, allora guarda, è frutto della passione... Ribes e genziane, tu gli dici no, guarda, aspetta un attimo, che cosa vorresti
magari
avere?
Non so neanche cosa vuol dire,
esatto,
metterli insieme,
esatto, magari ha degli abbinamenti di gusti, poi ti esce qualcosa di totalmente non bevibile, quindi fanno questa degustazione per fargli capire prima di tutto i vari stili, perché come ti dicevo prima, noi distilliamo tutto, non facciamo infusioni in alcol, non facciamo compound, mettiamola così, noi facciamo distilled e London Dry fondamentalmente. Quindi facciamo capire le varie differenze, facciamo capire le varie differenze sul quantitativo di zucchero presente all'interno, le varie differenze se una materia prima la metti post distillazione o prima della distillazione, gli oli essenziali, tutte quelle cose che diventano anche appassionanti per la persona che hai davanti, e cultura generale. Poi mettiamo a disposizione, una volta che abbiamo il concetto della ricetta, il loro concetto della ricetta, mettiamo a disposizione un grafico. Noi abbiamo un grafico in casa che si occupa proprio dello studio delle etichette, e con il cliente va a studiare l'etichetta, quindi a volte ha il cliente che ha già l'idea fissa, che vuole la sua bella faccia per il suo compleanno, a volte invece sono molto aperti ed è giusto avere una persona che un professionista che ti possa seguire anche in questa cosa. sto facendo una laurea in etichette in questo periodo, perché poi io ovviamente...
È mio fratello che studia lo IED a Milano, perciò
guarda,
l'hai conosciuto un po'.
L'ho conosciuto e abbiamo proprio parlato di grafica, quindi...
Sì. E dopo questa super introduzione, così mi hai fatto capire anche un po', abbiamo fatto capire anche un po' di che cosa parliamo, cosa volevi farmi vedere?
Allora, iniziamo con un drink con... ho portato innanzitutto tre distillati un po' particolari, due conosciuti comuni, ma poco bevuti, e uno invece è totalmente una novità. Quindi inizierei a farti assaggiare una sorta di Martinez, ma su base Akavit.
Ok.
Quello che è un po' la miscelazione di Trip Stillery è anche legata alla farm. Noi diventiamo Farmily Group come fattoria farm nel 2016, quando lanciamo il Farmily come Botanical Spirits. In realtà questa cosa oggi siamo particolarmente fieri, si è evoluta al punto che abbiamo proprio una farm. Puntiamo nel prossimo intro.
Per quello che c'è Flavio che gira sui social sul trattore.
Proprio per quello. E quella è la giornata del dove piantiamo le botaniche, quindi abbiamo i ragazzi del nostro staff, ma diventa anche in alcuni casi un contest, in alcuni casi un invito, quindi con piacere se ti vorrai venire.
Volentieri.
Anche perché ti dico a piantare le piante, ma poi c'è la degustazione dei formaggi, perché c'è il caseificio, c'è la trattoria, cioè è tutto un bel contorno. E puntiamo in 2 anni a diventare autosufficienti per il 70% della produzione della distilleria. Quindi sarebbe impossibile diventarlo al 100%.
Beh, 70 è già una buona percentuale.
70 è una buona percentuale. E poi soprattutto anche a livello di piante, avere il controllo sulla tua pianta dopo ti farò assaggiare il liquore al timo è totalmente diverso. Noi siamo abituati magari da barman a fare l'ordine al centro frutta, al fornitore e avere... la menta fresca tutti i giorni, ma avere la possibilità di coltivarla, di decidere quando andare a prendere il fiore piuttosto che la foglia, piuttosto che il gambo, a seconda delle temperature, a seconda anche degli imprevisti che
possono...
Esatto, ma non solo stagionalità, pensa che abbiamo piantato, e questo è un progetto che sta nascendo adesso, ma che poi ti racconterò, o io Flavio meglio, abbiamo piantato 200 piante di tè italiano. Sono arrivati i cervi, ce l'hanno mangiate tutte. Quindi anche questa cosa diventa bello, perché magari non siamo direttamente noi che andiamo a lavorare la terra, ma anche, ma sono cose che magari non metti in conto, non conosci, perché hai sempre passato da questa parte del banco con del prodotto che ti arrivava imbustato, fresco, fatto e finito. Quindi è stato molto divertente questa parte, è molto divertente e molto appassionante, perché
ho avuto i ragazzi di Essenzia che sono passati qua. Beh, tutto questo mondo qua me l'ha fatto scoprire Enrico Gonzato.
Sì?
Che nel senso, sì, lo conoscevo, però non l'ho mai guardato bene. Ed è diventata conosciuta la sua frase, che quando era seduto qua al mio posto, che poi il video su Instagram è andato abbastanza virale, dopo lui dice non puoi fare una ricerca così forte su ogni cosa, anche sugli strumenti, e poi dopo sul rotovaporo vai a usare il rosmarino della metro.
Verissimo,
capito?
Verissimo. No, ma guarda, è verissimo. Ma dopo sul timo te ne potrò parlare bene, perché ti racconterò che tipologia di timo c'è all'interno, e noi ho assaggiato tutte le prove, e quindi a un certo punto assaggi questo e dici wow, ma... Non è timo, che timo è? Dove l'avete preso questo timo? L'avete pimpato? No, e poi ti spiegano semplicemente che nel periodo della fioritura il fiore prende questo gusto molto più forte, molto più aromatico, intenso, e capisci? È come dire, ah, qui dentro l'Akavit hai il carvi. E quante volte hai assaggiato il carvi? Hai provato a mangiare? Ah, sì, magari in qualche piatto, magari se ti piace la cucina, delle cucine etniche, però poi su alcuni prodotti purtroppo parliamo per sentito dire, perché non l'abbiamo mai toccato. Parliamo del cognac come una zona pazzesca, distillati incredibili, bellissima, stupenda, vacci assolutamente. Quando io sono entrato da Woodron ci hanno dato cognac e tonic, quindi ed è per loro è una bevuta incredibile, tra l'altro cognac, tonic e angostura, pazzesco. Allora, iniziamo con dell'Akavit appunto, un cordiale che va a dare anche la parte di dolcezza, quindi il vermouth verrà utilizzato in una dose un pochettino più bassa. Al macis, che è l'involucro esterno della noce moscata, quindi andrà a dare una leggera nota speziata, non piccante ma molto molto aromatica, con del vermouth ambrato, che apriamo subito, come dicevo andiamo a mettere un pochettino meno, sono solo 20 ml, 2 gocce di bitrale liquirizia, che va a prendere la nota aromatica di freschezza e di legnosità del macis e della parte aniciata dell'Akavit. Tac. That's it. La cosa bella del Trip Stillery anche a livello di menù è il fatto di poter... è ancora più stagionale il menù, quindi magari c'è uno zoccolo duro di drink che rimangono sempre, ma tutti gli altri vengono fatti girare abbastanza di frequente.
Ti appassiona questa parte delle spezie a te?
Mi appassiona molto, sì. Io sai cos'è? Voglio sempre andare a fondo nelle cose. Mi piace vedere cosa c'è dietro, perché a volte, sai, tante cose vengono purtroppo date per scontato. E quindi sono uno di quelli che ci piace più andarci a sbattere la testa nelle cose. Una piccola scorza, ma sto ancora imparando tanto, eh. Addirittura abbiamo delle giornate dove noi stessi andiamo... c'è un grossissimo produttore, io sono poi di Torino, quindi proprio vicino a casa mia, che si chiama Gravaglia. Lui ha una collezione incredibile di piante, un signore particolarmente anzianotto, ma un pozzo di scienza, e ci spiega, ci fa assaggiare, ci fa toccare con mano le varie botaniche. Al di là delle botaniche, quelle più conosciute, ma anche quelle dove giochi molto, per esempio la salvia che sa di ananas, il rosmarino che ha una nota molto fruttata di frutto rosso, quelle botaniche un pochettino più particolari, con lui ne stiamo scoprendo veramente, veramente tante, e fanno parte delle piantumazioni che stiamo facendo da vigolo.
Mi fa venire in mente l'episodio che ho fatto con i ragazzi di Essenzia, appunto, che mi ha raccontato di preciso cosa fanno, dove le coltivano, perché anche loro che producono essenze, anche mm-hmm. loro non producono il 100% di quello che fanno, perché è impossibile. Però
sarebbe anzi anche controproducente, perché alcune botaniche che magari sono di utilizzo quotidiano, guarda il gin, è proprio il gin, perché c'è quello sardo, quello toscano, quello ogni... la temperatura gestisce anche la grassezza del prodotto, gli oli essenziali, vedi anche soltanto l'agrume. Non è che posso mettermi io in Val di Susa e fare degli arance buonissime. Quindi è giusto che alcune cose rimangano nei loro territori.
Allora, ti dico...
bilanciato morbidino, proprio Martinez morbido.
Lo volevo dire io.
Scusami. No, metto le mani avanti perché c'è sempre quella cosa della bevuta molto secca, quindi a volte possono stupire.
No, infatti era quello che mi aspettavo. Di solito c'è questa tipologia di drink, non l'assaggio, però non la chiedo quasi mai. Mm-hmm. E invece ti stavo proprio per dire che sento questa... che di tagliente non c'è niente, e lo sento proprio bello, bello rotondo e bilanciato.
Deve essere una coccola. Noi anche lì... ci approcciamo a una clientela molto variegata in quella zona, quindi dobbiamo avere delle gamme di gusto molto, molto varie, perché per carità hai la persona che entra e sa già che c'è la distilleria, facciamo gin e vuole assaggiare tutti i gin, ma poi la persona che viene magari accompagnata da questa persona ha piacere di provare qualcosa. Si sposano nei gusti, nel senso che quando leggono timo, quando leggono rosmarino, salvia, miele, eccetera, eccetera, ma poi non sanno il gusto finale, quindi dobbiamo essere noi poi bravi ad andare a creare delle cose che possano essere una bevuta abbastanza rotonda, abbastanza morbida, senza grossi spigoli, in modo che possa essere apprezzato da un pubblico particolarmente variegato.
Interessante.
Poi, okay. Per carità, le cose strane ce le abbiamo anche noi.
Le cose spinte,
esatto. Adesso passiamo a un drink, spero che ti piaccia, un po' speziato. Siamo passati da un martinezzo un po' più
curioso.
Caldo. Ha qualcosa di un po' più fresco, andiamo verso la primavera, quindi noi anche in questo caso abbiamo fatto una preparazione a base di mango, ananas, peperoncino e una leggera dose di peperoncino, in realtà è abbondante la dose di peperoncino, per quello che dicevo, spero che ti piaccia il piccante, e lavoriamo con un Carolina Reaper, sempre perché Gramaglia, quella persona di cui ti parlavo prima, ogni 4 anni fa la collezione completa di peperoncini per studi legati all'università.
Caro, io seguo Hot Ones, non so se sai che cos'è.
Sì, certo.
Che è un programma americano in cui durante una conversazione mangiano alette di pollo sempre più piccanti, perché poi lo fanno anche con dei personaggi divertenti americani. Ed è un format che vorrei fare anche io, sinceramente.
Bellissimo.
Di intavolare una conversazione, però proprio mangiare cose sempre più piccanti e vedere cosa viene fuori, magari con più ospiti.
Guarda.
Perciò sì, sono curioso.
Ti racconto questo.
Non sono tanto da piccante, io però Carolina Reaper, infatti ti volevo arrivare a dire che l'ho già sentito e so che è una cosa abbastanza seria.
Sì. Poi ovviamente bilanciato e tutto.
Se puoi comunque berlo, non è come mangiarlo.
No, esatto.
Mi sono accorto di quello.
E hai proprio una freschezza totalmente diversa, ma adesso lo andiamo a vedere. Pensa che c'è una parte storica di me, io arrivo da tutt'altra parte, io ho fatto giurisprudenza, ho studiato per 5 anni, nel frattempo lavoravo, quindi la mattina all'università, la sera a lavorare, sono uno che si sveglia prestissimo perché ormai ho il mio ciclo settato da questo punto di vista.
Orario.
Esatto. Ma in parallelo nel periodo di studio, che già mi ero appassionato un po' appunto al drink, ai drink in generale, ma anche alle botaniche. Quindi io avevo 23 piante di peperoncino diverse, scusami, 23 piante di peperoncino di 21 tipologie diverse. Poi è arrivato l'inverno, le ho tirate tutte quante nel bagno di mia mamma non era così contenta di avere il vivaio, la serra di peperoncini, e quindi ahimè ho dovuto smettere, ma quello, il peperoncino devo dire che mi piace molto.
Che passione.
Poi abbiamo messo 20 ml di bitter fusetti alla banana, questo lo chiamiamo Spicy Macedonia, proprio perché è a base di un gin ai frutti rossi, che è un nostro gin del mese, noi facciamo anche girare dei gin a seconda della stagionalità, e in questo caso ci tengo a precisare, perché tutti quanti pensano sempre ai gin su base frutta, come se fossero, dovevano essere per forza dei dolcioni chimici che sanno di caramella Haribo. In realtà,
che tra l'altro a me piace il gusto della caramella Haribo.
Anche a me, per carità, però perdi qualcosa.
Sì.
Per forza di cose perdi qualcosa. A quel punto noi lavoriamo molto di più sull'acidità del frutto rosso. Utilizziamo diverse tipologie di frutto rosso, anche selvatici, quindi non avrai questa nota di caramella se non dato dalla dolcezza poi del mango e dell'ananas. Ho messo un po' di acido citrico per bilanciare, citrico malico in questo caso. Saliamo sopra un chunk. E questo qua è il nostro Spicy Macedonia.
Come, non te l'ho chiesto per quell'altro drink, come vengono presi quando li servite?
Bah, allora, guarda, devo dire che anche da Trip Stillery abbiamo un rush di lavoro che ci permette di essere molto presenti al tavolo con i nostri clienti. Quindi è bello perché diventa che a un certo punto la drink list diventa semplicemente un parallelo della serie. Che cosa hai di novità questa settimana? Che cosa avete preso dai campi, che cosa è fiorito questo mese, o che prodotto nuovo avete fatto. Quindi accettano molto i consigli, stanno molto con noi a farsi consigliare, e a volte il consiglio sfocia in una degustazione privata, perché a quel punto, ma fate anche il cognac, ma fate anche il gin, va bene, dai, prendi 10 bicchieri, sediamoci qua e gli fai assaggiare tutto quanto bene. Lui è andato fortissimo, lui devo
Infatti,
dire che...
avevo giusto da chiederti un paio di cose. Mi ripeti cosa c'è dentro?
Facciamo un osmosi con il mango e il peperoncino, bilanciamo poi la densità del mango con dell'ananas, del succo d'ananas, in questo caso molto semplicemente, gin ai frutti rossi e questo cordiale a base di Chiron Eye Reaper,
che serve
per andare a ribilanciare. Metti che in osmosi non è andato troppo il peperoncino, non hai preso quella nota, noi abbiamo la nostra tintura a parte che possiamo sempre aggiustare.
Arriva proprio dopo il Carolina Reaper.
Esatto.
Ci mangerei con questo.
Sì?
Sì.
Ci sta.
Non so se è giusta come osservazione, però ci mangerei.
Guarda, io dico, adesso c'è, adesso un po' che c'è, questo trend del Messico, comunque di cucine di zone molto calde, dove anche la frutta si mischia alla parte salata. Siamo stati per un progetto con Takamaka, siamo stati alle Seychelles, ho mangiato un'insalata di mango salata, condita, proprio incredibile. E quindi mi trovo in quello che hai detto.
Okay.
Puoi pasteggiarci, perché poi hai una complessità. Non hai soltanto il frutto, ma hai il frutto, hai l'acidità, hai il piccante, hai questa nota di frutto rosso che arriva dopo, hai il bitter, perché comunque bitter fusetti alla banana.
La banana, sì.
Che poi non è che vai a sentire questa banana di prepotenza, ma ti dà comunque quel chiodo di garofano, quel pimento che ti rende molto
bello. Ti confesso che io non sono molto da bitter, però a me sono un fan dei limonosi, però come mi hai detto tu che c'è bitter, però vado a sentire proprio la parte...
Ma sai cos'è? A volte il bitter, diciamo che noi siamo, soprattutto noi italiani, siamo figli di generazioni dove il bitter è sempre stato inteso per americano, negroni, boulevardier e finisce lì. Però poi abbiamo 10.000 bitter aromatici, abbiamo liquori alla genziana, cioè parti amaricanti ne abbiamo tanti e vengono utilizzati in drink freschi. Perché il bitter? Perché il rosso non può essere utilizzato? No, a quel punto, secondo me, è giusto dare una nuova vita. Vedi quello che poi abbiamo fatto col Fusettone, con altri drink legati a Bitter Fusetti. Non abbiamo mai preso il percorso semplicemente vermouth e bitter. Abbiamo detto, utilizza il bitter in un altro modo. Vai a giocare sulla complessità aromatica che ti può dare un bitter. E qui con 20 ml, per carità, non è Bitter Fusetti il classico, ma è Bitter Fusetti banana, vai a dare una leggera nota aromatica, una leggera nota amaricante, ma è quello che ti rende proprio, ti chiude il drink, te lo rende bello masticoso. Allora, continuiamo con di nuovo un po' di freschezza, ma in questo caso un po' di freschezza aniciata. Andiamo a utilizzare l'Assenzio, che è quel distillato che sempre spaventa. Io mi ricordo quando ho iniziato a fare il barman, che tutti erano i pischelli che venivano a bere al locale, che era l'Assenzio, cioè, vediamo i draghi, verde, fiamme.
Io lo collego alla mia infanzia, perché io, la mia famiglia è napoletana.
Ok.
Avevo mio nonno che preparava gli struffoli, che sono un dolce napoletano in cui si mette l'anice. E quindi sì, l'odore lo collego a quello.
Guarda, è un prodotto che poi ha spaventato un po'. Noi sempre l'Artemisia la facciamo sui campi a Vigolo, ne facciamo due versioni. Una versione per noi, trip stealer, quindi anche in distribuzione, e una versione che è diventata esclusiva 1930, dove facciamo una seconda macerazione delle botaniche, quindi un Assenzio verde, ma non verde fosforescente, verde, un verdone di questo tipo, proprio perché la botanica è viva, la botanica, cioè hai tutta quella parte di clorofilla che ti dà a dare anche una leggera sapidità al tutto. E quindi stiamo cercando, e anche altri locali di Milano fortunatamente lo stanno facendo, di far vedere che l'Assenzio può essere bevuto e che il modo peggiore di berlo è scaldato con la zolletta, il lanciafiamme.
Io parlando con voi vari ospiti che passate qua, tra l'altro non ti ho ancora ringraziato per il tuo tempo.
Ma figurati, so che, è un piacere. No,
ti ringrazio tanto. Parlando proprio con gli ospiti ho scoperto tante cose, tipo, prima cosa, tipo Samuele Ambrosi mi ha raccontato del fatto che lui è un grande sostenitore della miscelabilità della grappa.
Certo.
Della grappa, sì, della grappa, che dice che è vista, come tu adesso mi hai raccontato, l'Assenzio, però invece ha grandissime proprietà per la miscelazione. E oltre a questo, sempre legato a quello che mi hai detto sull'Assenzio, Stefano Talli, cioè, mi ha detto, noi siamo figli del, tanti prodotti sono figli del consumismo, tipo, mi dice, c'è un grandissimo prodotto del Tennessee che è un prodotto fantastico, che però, per colpa del consumismo, è stato sempre associato alla cola, e quindi il consumismo l'ha rovinato, nonostante lui dice è un prodotto pazzesco.
Capito? È vero. No, capisco perfettamente, perché poi arrivi a un certo punto dove si creano anche quei preconcetti. Ci sono dei brand che si sono rovinati con le loro mani nel momento in cui si sono snaturati o hanno sbagliato leggermente la comunicazione, perché c'è stata da una parte l'insurrezione popolare del... Mio nonno lo beveva così, mio bisnonno lo beveva così, mio papà lo beveva così, adesso me lo stai proponendo in un altro modo. Mentre invece sull'Assenzio, sulla grappa, sta avvenendo fortunatamente la cosa opposta. È bello berlo così, Assenzio virgola, la grappa assolutamente sì, poi sono piemontese, quindi con me anche sulla grappa sfondi una porta aperta. Ma la complessità che ti possono dare questi prodotti, la grappa, vabbè, io sono un po' di persone che conosco che sono... Sono patite di grappa e hanno fatto, vedi Samuele Ambrosi, un caro amico, ho bevuto dei drink buonissimi, ma Surfer's Den, cioè, avevano un drink che era una polibibita, erano finiti anche sul New York Times, aveva fatto un drink a base di grappa, caffè e miele ed era eccezionale.
E lo stesso discorso me l'ha fatto sempre Stefano Tallice sul tequila e sul mezcal, dice, mi fa, tu quando avevi 18 anni come lo bevevi? A shot, con la soda... E quindi il tequila adesso è associato come un prodotto che fa schifo, perché certo, la gente lo associa, in giovane età lo associa a quello. Mi fa, devono passare altri 40 anni perché il tequila possa essere visto in un altro modo.
È vero. Sai che io ho assistito a una scena bellissima, c'era il brand ambassador di un mezcal che era venuto al MAG durante una Agave Experience, una delle prime tra l'altro. E l'Agave Experience attirava veramente un sacco di persone, perché arrivavano da tutto il mondo e soprattutto appunto dal Messico per portare i prodotti. Tiro fuori questo ragazzo una bottiglietta piccolina di pecciuga. Vabbè, pecciuga in quel caso fatto proprio con l'animale, non con la frutta. E diede un goccio a tutti i barman. Di fianco a lui c'era una ragazza particolarmente carina, a cui lui si gira, mi chiede un bicchiere in più, le versa questo goccio di mezcal lo dà anche a lei, cin cin cin, noi assaggiamo tutti, lei shotta questo mezcal. Non l'avesse mai fatto lui, se l'è presa. Ma sai proprio che sono dovuto andare fuori dal banco a dire ma no, ma dai, ma non fare così, ma guarda che non lo sapeva, no? Se l'è presa tantissimo, però mi metto anche nei panni di questa ragazza che dice ah, tenete cin.
Così funziona.
Tu non puoi immaginare quanti anni questo prodotto, quel mezcaleros che aveva coltivato la sua, sì, come si chiama, la pianta per...
Io sono appassionato di cinema e spesso sento parlare di questa cosa tipo quando c'è questo whisky invecchiato 1 miliardo di anni e vedevo con lo shot così fa, non è proprio fatto essere, non si beve proprio in questo modo.
No, guarda.
E comunque, vabbè, ricapitoliamo un attimo quello che hai fatto.
Allora, sì, adesso te lo spiego rapidamente. Questo qua viene concluso con un cucchiaino di timo, un float up del timo fresco. Allora, questo drink sfrutta tutta la nota di freschezza dell'anice, quindi abbiamo una base di, appunto, di assenzio. In questo caso il nostro assenzio fa praticamente 70 gradi, quindi ci sono, stai bevendo 30 ml, molto molto diluito, con un cordiale a base di genziane tarassaco. Tarassaco, adesso ne stiamo mettendo anche le piante, tarassaco è la prima fioritura primaverile, la primissima, poi non è... magari c'è qualcosa prima e mi sbaglio. Comunque è una delle prime fioriture ed è anche il primo miele per le api. La radice del tarassaco è molto amaricante, hai una nota di complessità amaricante bella spiccata, quindi viene compensata con la nota balsamica del timo, del tamo, che adesso ti farò assaggiare anche in purezza perché è fatto soltanto con timo fiorito.
E questo quindi è il vostro prodotto?
Questo è il nostro prodotto, sì sì, come anche le basi ti sto facendo assaggiare un po' di cosette, okay, che facciamo noi, esatto. Aspettiamo proprio la parte di fioritura del timo, quindi hai una balsamicità totalmente diversa rispetto ai classici timo fresco, timo liquore che puoi trovare in commercio. Viene allungato appunto con questo cordiale genziane tarassaco, che sono due parti amaricanti, del liquore ai fiori di Sambuco, timo, tanto amore nel farlo e un po' di soda. Tanto amore nel farlo lo metto sempre.
Ma cioè, dico una cazzata se mi sembra di sentire il retrogusto della liquirizia?
No, perché comunque la parte della complessità dell'assenzio va a darti tutte quelle note aromatiche, anche infatti, quasi legnose e astringenti come la liquirizia.
Mi sembra, sai quando la mastichi?
Sì, sì, sì.
Mi sembra proprio la fine.
Il legnetto proprio. Sì. E questo qua è proprio l'effetto dell'assenzio. Questo vorrei fartelo assaggiare così, ma liscio te lo sconsiglio. Comunque sono 70 gradi e sarebbe una bella colazione dei campioni.
Tra l'altro io quando vedo prodotti alcolici che hanno una gradazione alcolica così alta, mi viene sempre in mente perché, vabbè, te l'ho già detto, io faccio flare, e mi sono accorto che l'overproof macchia le scarpe.
Sì,
le scarpe di pelle, quando una goccia di questi prodotti alcolici va sulle scarpe di pelle, puoi metterti a strofinare quanto vuoi, ma è rovinata la pelle proprio, non c'è modo di pulire.
È mestiere che entra anche dalle scarpe.
Entra anche dalle scarpe.
Questo è appunto un utilizzo dell'anice, che l'anice io lo trovo sempre un game changer, cioè o lo ami o lo odi, non c'è quella via di mezzo. Però questo, guarda, parlo perché Flavio è anche francese, può essere una reinterpretazione di un pastis, di un parroquè, perché è quella parte molto fresca, balsamica, in questo caso del timo e non della menta, però diventa beverino rinfrescante. Chi ama l'anice, questo non ne beve uno solo.
Però come drink non è ad alta gradazione alcolica.
No, perché no, viene proprio allungato molto. È vero che parte da una base molto alta, ma poi tutta la parte di allungamento
è una cosa di cui parlo sempre durante gli episodi, cioè di cosa ne pensa l'ospite dei drink a bassa gradazione alcolica.
Allora, guarda, con me sfondi una porta aperta, nel senso che ti faccio prima un'analisi. Io trovo che il barman spesso e troppe volte è fissato su quello che berrebbe lui. Sembra che arriva il cliente, ciao, mi fai? No, ti devo far assaggiare assolutamente. Magari non vado neanche sul gusto del cliente. E quindi questa cosa ha portato anche tanti preconcetti rispetto all'analcolico e alla bassa gradazione alcolica. Già poi noi siamo una popolazione particolare, adesso dirò una cosa impopolare. Noi non siamo quelli del guido non bevo, noi siamo quelli del guido trovo dei sotterfugi, inizio a bere acqua, mi fermo prima da bere, però non c'è mai quello spaccato. Mentre invece, per esempio, gli anglosassoni, guarda Londra la domenica mattina, loro sì, guido non bevo, ma non guido, devo rovinarmi, devo star male. Noi abbiamo molto più rispetto, quindi noi viviamo l'alcol un po' come quotidianità, perché basta vedere una zona di uffici, entri in pausa pranzo, guarda il tasso di bicchiere di vino sul tavolo nella pausa pranzo, e di convivialità. Noi abbiamo... Non è il pretesto per bere, è proprio la convivialità della bevuta.
Ne ho parlato, non perdere il filo perché è interessante quello che stai dicendo, però mi sono trovato spesso a parlare di questa cosa, ho avuto Simone Mina che mi ha detto proprio, nella nostra concezione di bar da italiani, parlavamo di ospitalità, che fa, l'italiano non è fatto, cioè tipo un italiano al bar da solo non ci va perché si sente uno sfigato. Nel nostro, tipo la barra che c'era nei bar era fatta apposta perché la gente si mette, allacciava la cintura a questa barra per non cadere. Certo. Dico, l'italiano, la concezione del bar per un italiano non è andare lì a distruggersi. No. Perciò è proprio diverso come lo intendiamo noi.
Assolutamente, ed è anche molto più poi qualitativa a un certo punto. È vero che noi non pensiamo mai a che gradazione, sai, perché nelle degustazioni dei pairing è molto più facile trovare in un ristorante il vino piuttosto che il drink. Perché poi c'è una concezione che il drink è sempre molto alcolico, è sempre esageratamente alcolico, quindi non posso bere. No, anzi, bilanciati, portati alla giusta gradazione, può essere un percorso molto divertente e in alcuni casi anche di gradazioni più basse del vino, appunto. Tornando a quello di prima, cosa ha provocato questo preconcetto dell'analcolico? Anche una sorta di, come posso dire, imbarazzo nell'andarlo a chiedere. Perché poi l'analcolico cos'è sempre stato?
È stato... classica frase, non ti offendere perché te lo chiedo.
Certo, certo, esatto, che senti, no ma scusami. E poi hai l'amico di fianco che ti dice, cos'è, sei malato, è al barman, c'hai qualcosa da nascondere. Quindi capisci che quello che chiede un analcolico, per poi collegarmi alla bassa gradazione alcolica, si sente in difetto quasi, e allo stesso tempo la tipologia di drink che gli viene servito, nella maggior parte dei casi, è sempre stata la stessa. Il primo sciroppino che uno aveva aperto di fianco, con l'ultima soda che aveva utilizzato, che poteva essere tonica, ginger beer, eccetera, eccetera, un succo di frutta, e quello era l'analcolico. Gli mettevi tre lamponi, la fogliolina di menta, e tu ti trovi magari con un ragazzetto, perché poi noi partiamo dal presupposto che chi non beve è perché astemio. Faccio una lista di bevitori professionisti che non bevono. Quello che ha preso la sbronza la sera prima ed esce con gli amici di nuovo e non ha voglia di bere. Quello che gli hanno ritirato la patente e deve fare gli esami e quindi non può bere in quel periodo. Quello che è
lo sportivo
che è più attento alla linea, eccetera, eccetera. Quindi è giusto che io possa dare un'offerta anche a queste persone. Ma un'offerta che, e di nuovo faccio un esempio strano, che non gli metta questo ragazzetto in un club con il drink rosa fosforescente davanti a una ragazza con un gin tonic, tutti questi prodotti nuovi, perché lui si sente in imbarazzo a quel punto, ma veramente l'ho notato, tutti questi prodotti nuovi che stanno nascendo a basse gradazioni alcoliche o distillati analcolici, per me vanno proprio in funzione di queste persone, perché a quel punto se io ti faccio un gin tonic con un distillato analcolico, io e te che parliamo abbiamo lo stesso identico bicchiere in mano, e quindi si rompe anche quella barriera di imbarazzo del drink, e a quel punto la bassa gradazione alcolica è legata a quello che dicevo prima, la consapevolezza del bere bene. Ci sono persone che hanno piacere di non fermarsi al primo e quindi di bere qualcosa di più leggero, magari berne 3 o 4, per carità l'effetto non è che si alzano dalla sedia e sono freschi come una rosa, però allo stesso tempo hanno potuto fare un percorso, hanno potuto gustare delle cose in più, hanno potuto assaggiare delle cose diverse, e questo al banco di Trip Stillery lo noto molto, proprio per la categoria di clientela che abbiamo.
Anch'io la prima associazione che faccio nel parlare di drink a bassa gradazione alcolica, che tipo mi penso io da cliente, dico così posso provare più cose, così certo. Posso, e invece pensandola da bartender dico una cosa che tu non hai detto, che magari spesso il bartender va anche nella ricerca di gusti nuovi sempre nei prodotti alcolici,
certo.
In questo modo magari il bartender può spingersi a aprire la porta della cucina a cercare prodotti nuovi che a volte non serve neanche che metti dentro il piede, basta che apri la porta e senti i profumi,
sì,
e
sì,
dici
sì.
Da questo potrei farci un drink.
Guarda, io trovo che nulla sta male con nulla, l'importante è dosarlo. Avevamo un drink in pusterla che era a base di spinaci, cacao e fragole, che sono tre gusti che se io ti dico così, dici anche, oddio, era un drink pazzesco. Perché? Perché ovviamente non è che di cacao ne mettevamo un chilo di cacao su 4 fragole, cioè era tutto quanto bilanciato, avevi la parte di freschezza dello spinaciolo con la parte amaricante sul finale che si sposava bene col cacao, la freschezza del frutto rosso. Però di nuovo queste cose nascono a volte in serate, quando al posto di stare lì dietro al banco col cellulare dici, oh dai,
metti a provare un po',
proviamo un po' di cose, e sono le serate dove nascono le cose migliori, o dove il cliente migliore diventa il lavandino, perché alla fine gli errori si fanno in quelle serate.
Mi ha introdotto una domanda che faccio sempre. Nella scelta delle drink list nuove come funziona?
A livello di compagnia, allora diciamo che anche questo, ogni locale poi ha il suo. Diciamo che il MAG ha una competizione interna. MAG e Pusterla hanno una competizione interna, quindi dividiamo proprio i ragazzi in squadre, diamo un tema, diamo delle missioni che possono essere legate magari all'utilizzo di particolari prodotti, piuttosto che all'utilizzo di, non so, un drink per due persone nel periodo estivo che devi andare forte, magari hai un drink che può uscire per due persone, oppure un drink caldo per l'inverno. Quelle lì sono le missioni e vengono tirate estratte a sorti. Diamo un mese di tempo ai ragazzi, circa, e a quel punto facciamo proprio questa competizione interna con dei giudici che provengono da situazioni diverse. Quindi di solito abbiamo un cliente, abbiamo un barman, abbiamo Giorgio che è il professore della school, abbiamo una persona che si occupa di marketing, dello studio di BBQ, che è la parte grafica dei nostri prodotti. Abbiamo un sommelier, l'ultima volta avevamo il sommelier del contrasto di Milano. Abbiamo quindi palati diversi che vanno a ragionare sul drink in maniera diversa, perché magari assaggiassimo tutti quanto io e Flavio, Ben e Carlo, i nostri gusti sono quelli, la ragioneremmo magari su un prospetto diverso di quello che può essere una persona esterna. E quindi da lì esce proprio un vincitore che tutte le volte ha un...
Vabbè, mi ricordo che è interessante questa cosa di far interagire un cliente, perché poi mi ricordo che voi avete anche questa cosa dei... che premiate anche i clienti, sì, più quelli che fanno sempre, fanno più parte, cose varie. C'è, sì, questa, sì, cosa, sì, anche della targhetta nel locale. Quello.
Da Iter ci sono tutte le targhette delle persone, ci sono persone che hanno l'anello, nonostante non abbiano mai lavorato con noi.
L'anello è per lavorare?
L'anello è chi, a seconda del locale in cui sei, guarda, questo qua è quello del MAG. Hoppala. Ok. Cioè che fa MAG 1930.
Sì, non mi ricordavo cosa bisogna fare, cosa bisogna aver fatto.
Ah, ok, bravo. Bisogna... Allora, ci sono diversi modi. O lavori con noi, e allora quello diventa che può essere magari che ce l'hai dopo una settimana, un mese o un anno, dipende dalla tua attitudine al lavoro. Questo qua, guarda, è proprio la prima uscita che fa. Te lo faccio vedere subito.
C'era proprio nuovo.
Sì, 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 proprio sono stati ritirati da poco.
No,
no, no, con la taglia. E questo qua è l'ultimo disegnato, che è quello di Trip Stillery. E questo qua è di Ita. Quindi ogni staff ha il suo, quello lì con l'alambicco. Ogni staff...
Non penso di averlo messo a fuoco, però va bene.
Questo qua fa 1930 e MAG. Questo qua fa Iter, quello lì fa Trip Stillery. Okay. Ogni staff ha il suo anello di famiglia.
Mi sento molto americano in questa cosa.
Esatto, molto Michael Jordan che aveva 7. Ed è bello perché poi è per i ragazzi è molto appartenenza, ognuno, sì, di loro ha una storia legata a come l'hanno ricevuto, e sono sempre molto molto divertenti. Adesso l'ultimo che l'ha ricevuto è stato il braccio destro del Master Distiller, che si è trovato il banco pieno di botaniche con i suoi filtri, e all'interno di uno dei filtri c'era l'anello, quindi lui si è messo a pesare le botaniche, poi ha tirato su questo e ha detto: ma qua avete già pesato qualcosa voi? No, e invece c'era l'anello all'interno.
Interessante.
Lavorando o avendo fatto qualcosa per noi, non a scopo di lucro. In che, okay, senso? Sono quelle cose che non vengono ricercate dalla persona che lo fa, ma abbiamo avuto un fotografo che puntualmente tutti i sabati sera era al MAG, faceva foto a tutti i ragazzi in quei mesi hanno avuto le foto su Instagram più belle che in assoluto, c'era. Un fotografo costa, sì, e quindi era giusto premiare questa persona che comunque la lunedì mattina ci mandava le foto con tutti già i rework, ma non richiesti da noi, lui che se le aveva messe lì, le aveva messe a posto, e quindi ci è sembrato giusto, esatto, ci è sembrato giusto omaggiargli, regalargli l'anello, che diventa proprio parte anche lui della famiglia. E con l'anello entri al 30 senza prenotazione.
Ah, ok, l'anello è un passepartout.
L'anello è un passepartout. Chi ha l'anello, guarda, è oltre a qualsiasi tessera, oltre a qualsiasi cosa.
Se vinci l'anello, come nella cultura americana, se vinci l'anello ovviamente hai delle priorità ovunque.
Esatto, ci, esatto. Il rinfrescante è un po' particolare, perché questo parte da una preparazione a base di... facciamo un bagno di ghiaccio, sale e pomodori. Frulliamo tutto quanto in modo che il pomodoro poi mantenga il colore, e lavoriamo con succo di mela chiarificato e Worcester.
E lavorate molto con le preparazioni?
Lavoriamo molto con le preparazioni. Noi abbiamo il... non possiamo fare fermentati da Trip Stillery, ovviamente avendo una distilleria tutto quello che è alcolico, di produzione alcolica, sei più limitato. La cosa bella è che facciamo poche cose, cerchiamo di farle al meglio possibile.
Okay.
Quindi anche a livello di le botaniche che ci arrivano dai campi, a quel punto possiamo lavorarle. È vero che vanno in distilleria, ma a quel punto abbiamo la fortuna di avere una gamma di prodotti con la distilleria. Anzi, per esempio, vedi questa etichetta qua, cioè, scusami, questa bottiglia qua è etichettata solo da una parte, accisata assolutamente perché non esce niente di non accisato, ma è un liquore alla primula che non abbiamo messo in commercio perché ovviamente la primula è una di quelle botaniche che hai in piccole quantitativi. È molto salata perché è ricchissima di clorofilla, ti dà un bellissimo effetto, ma non è una cosa che possiamo, come posso dire, mettere in commercio. A quel punto utilizziamo tra di noi, utilizziamo nei nostri drink, ma diventa una preparazione che ci fa direttamente la distilleria. Sì, quindi
mi ricordo Geronimo che mi ha raccontato, cioè lui mi parlava di centinaia di chili per fare un litro di delle varie spezie, cose varie.
Guarda, è pazzesca quella cosa lì, però la cosa bella è che appunto puoi decidere tu la tua resa, quanto gusto dare. In questo caso viene appunto mischiato con questo liquore alla primula, viene messo dell'oleato, che è un distillato a base di oliva. In che senso? Nel senso che, o meglio, al 100% oliva, nel senso che facciamo una macerazione in alcol di olio extravergine d'oliva pugliese, quelli belli graffianti, quelli che ti prendono in gola, che poi viene distillato con foglie di oliva, che gli va a dare la parte vegetale, e olive taggiasca, che gli dà la parte più fruttata e la sapidità del drink finale. Dopo, anche questo qua, te lo devo far assaggiare in purezza, perché è molto divertente. Gli americani che lo assaggiano dicono, ah, bruschetta! E tu gli dici, no, bruschetta è un'altra cosa. Però, vedi, adesso qui questo qua è fatto su un drink, un sour, un Collins. Lui viene utilizzato anche con un taglio in un Negroni, ti dà una complessità incredibile. O il martini cocktail, quello che facciamo noi al locale, viene miscelato con un gin salato, che è il nostro Bari Edition, e una punta di oleato, proprio per andare a dare questa complessità di oliva ancora più spiccata. E devo dire che abbiamo, non so dirti se è di nuovo un trend il martini, ma abbiamo dei gran bevitori di martini a Milano. Allora, il nostro cognac, che ovviamente non facciamo in distilleria, perché altrimenti non potremmo chiamarlo cognac, ma lo importiamo noi, è una collaborazione. Abbiamo preso queste botti di Bercé, che è una foresta sud di Parigi, mettiamola così, quercia bianca, molto aromatica. Ok. Ah, stavo per dimenticare un ingrediente, vedi, succede sempre quando uno si distrae. Una piccola parte di acidità. Comunque no, appunto, come ti dicevo prima, grosse preparazioni non ne andiamo a fare. Se poi soprattutto mi vado a vedere quello che fa magari il 1930, che invece è la parte di preparazioni, di lavoro prima, è incredibile. Ma anche i macchinari a disposizione sono, ci sono i pro e i contro. Loro hanno a disposizione magari alcuni macchinari, noi abbiamo a disposizione un alambicco. Allora, solo una piccolissima raffreddata, tanto anche in questo caso il drink non è eccessivamente alcolico e verrà poi completato con un piccolo top di acqua tonica. La parte del per due praticamente, la parte di tonica va semplicemente ad astringere da un po', e la parte di Worcester presente all'interno è quella che dà la parte sapida umami, che rimane molto con l'oleato. Questo qua, tacchete. Serviamo con un piccolo pomodorino, fatto a metà. Anche in questo caso di solito noi i pomodorini li lasciamo sotto sale e aceto, in modo che vada a tirare fuori tutta la parte di profumo e anche il pomodorino prende un'altra forma, ed ecco qua.
Allora, ti dico, questo dei tre che abbiamo fatto, questo è il quarto.
Quarto.
Perché li ho bevuti tutti, quindi...
No, questo è il dire che ha fatto onore, effettivamente sì.
E questo è quello che mi fa più curiosità.
Ok.
Ok. Quello che ho preferito per ora è stato quello al timo.
Quello col timo all'anice, l'assenzio.
Forse perché sono legato all'anice, forse per quello, dai discorsi che mi facevi prima.
Quello che ti dicevo, il game changer. O lo ami o lo odi.
Però sì. Ma ti dirò.
Si lascia bere. Hai la parte di freschezza della mela. Ovviamente la mela in proporzione è decisamente superiore al pomodoro. Il pomodoro va a darti tutta questa nota aromatica e soprattutto facendo questa lavorazione di buccia proprio, di astringenza quasi molto vegetale. La Worcester, come dicevo prima, si lega all'oleato, ti dà la parte sapida, la parte umami, la parte di complessità, però comunque rimane un drink molto primavera-estate, molto beverino.
Interessante. Ne approfitto per farti una domanda che faccio sempre a tutti gli ospiti quando mm-hmm. quando facciamo i drink. Non li faccio io, li fanno loro. E ti cito Edoardo Nono.
Sì, stima incredibile per lui e grandissimo amico.
Ok, io ho avuto il piacere di conoscerlo grazie al podcast. E detto questo, cito lui perché lui mi ha detto questa frase e lui mi ha fatto venire in mente di volerla fare a tutti quanti. Volevo fare questa domanda a tutti quanti. Se un drink ha superato la prova, il test più difficile, che è quello del tempo, mm-hmm. chi sono io per toglierlo dalla drink list?
Certo.
Tu su questo, sono arrivato anche alla conclusione che non c'è una risposta giusta né una risposta mm-hmm. sbagliata a questa. Tu come la pensi sui best seller del locale?
Allora,
poi io ti dico un'altra cosa di un altro ospite ancora.
Ok, io la penso che per me, come ti dicevo prima, il menù è un po' anche la carta d'identità. Quindi alcune cose non derivano da noi la volontà di tenerla, ma arriva proprio dal cliente finale. Ti faccio un esempio tra tutti, anzi due esempi tra tutti. Il Giappone e il Negroni del Marinaio per il Mug. Sono due dei drink che in un'occasione ne è stato tolto uno, ancora un po' ci venivano a dar fuoco al locale perché lo volevano assolutamente. Ridiamo che non capiamo che cosa c'è di ingrediente che crea questa voglia di bere il Giappone incredibile, ma abbiamo dovuto rimetterlo. Quindi il fatto di magari noi erroneamente averlo tolto in un momento ha fatto sì che ristampassimo il menù e lo mettessimo all'interno. Quindi io credo molto nei best of, secondo me è giusto che se un drink piace eccetera, cosa bisogna fare, cosa deve fare però poi il barman e la persona in sala. Se tutte le sere vieni e bevi il Giappone, a un certo punto ti stuferai anche tu. È giusto che io ti consigli, ti segua, ti faccia anche provare qualcos'altro. Tanto il Giappone lo sai che lo troverai sempre, ma stasera prova qualcos'altro. Perché magari troverai il tuo prossimo preferito e un domani ti appassionerai più a quello e il Giappone passerà in secondo piano.
E altra cosa che mi ha detto un altro ospite, Maurizio Laspina, che lui è un altro grande sostenitore del drink giusto, mm-hmm. nel senso che lui mi ha preso come esempio l'autore dell'espresso Martini.
Sì.
Mi fa, se l'autore dell'espresso Martini non se lo fosse portato dietro per tutta la vita fino alla morte, magari oggi non avremmo l'espresso Martini. Se avesse cambiato la drink list, avesse tolto l'espresso Martini dopo il suo ciclo, magari oggi non ce l'avremmo l'espresso Martini.
È capito? Verissimo.
E quindi lui dice, se io trovo un drink giusto, sono dell'idea di portarmelo dietro fino alla morte.
Per me è giustissimo, e anch'io ho dei drink che ho fatto in passato che, sai, a volte ne hai fatti tanti di drink nella vita e te li sei dimenticati. Però ci sono quei tre che so che se c'è l'evento particolare, se è, ho proprio fuori piacere di portarlo perché so che può dare qualcosa in più. Quindi sono quei drink di cui vai particolarmente anche fiero tu. Quindi c'è quel doppio filone, perché se la persona che ha inventato l'espresso Martini non fosse... o magari da un lato si è reso conto di quello che aveva per le mani, o il brand che magari interviene, perché a volte succede anche quello, uno crea un drink nuovo, il brand lo fa suo e lo fa esplodere, ma se non si fosse reso conto di quello che aveva in mano o non fosse magari stato appassionato di un suo proprio drink, può essere che sarebbe comunque
sparito. Chissà quanti espresso Martini ci sono, sì, che sono, esattamente, sono persi nella storia.
Esattamente, ma è lo stesso discorso del che prima te lo accennavo, del segreto dietro al drink, del segreto della ricetta. Io non ho segreti, ma nessuno di noi a livello di compagnia ha il segreto, non esiste il cliente che ti chiede ma come hai fatto questo, anzi al tempo avevamo i bigliettini da visita con le ricette dei drink scritti dietro, il menù del 1930 quando erano dei libri avevano le dosi delle ricette ed erano acquistate, cioè le persone potevano portarsi a casa il menù, potevano acquistarlo e portarlo a casa, quindi questa cosa del sono geloso e quindi non lo devo veicolare, io non l'ho mai capita, non l'ho mai sposato. Da un lato perché è giusto veicolarlo, è giusto dare il giusto hype alla cosa di cui vai fiero e che hai creato. E dall'altra parte è un peccato un po' da stupidi, perché i gusti sono quelli. Vuoi che dall'altra parte del mondo qualcuno non si sia avvicinato a un drink che ho fatto io, o io non abbia fatto un drink che è già stato fatto in Spagna o
come la prendi tu questa cosa? Cioè tipo, se uno vede qualcosa che tu fai e lo replica e lo propone, tu questa cosa come la vedi?
Allora, io non la vedo male, mi piace molto la citazione, perché ti faccio un esempio, sono stato per Bitter Fusetti in un bar a Londra a fare una masterclass e una guest, mi fanno vedere il menù, non me l'aspettavo assolutamente, apro il menù e trovo Negroni del Marinaio bevuto al Mag Naviglio nel 2018... loro neanche sapevano, perché poi noi Bitter Fusetti locali li teniamo sempre un po'... Loro non lo sapevano, a me ha fatto un sacco piacere. Andare magari a fare una masterclass in un posto, spiegare delle preparazioni e mi è successo anche questo, il giorno dopo il barman del locale vicino mi manda la foto, drink del mese, il mio drink, di nuovo, fastidio non me lo dà. Mi dispiace che poteva anche soltanto nella citazione nascere qualcosa, potevamo fare anche una serata insieme. A volte da piccole cose sono nate grandi cose. Cioè io stesso ho conosciuto Andrea Dracos, che poi è la persona che mi ha invitato a venire a Milano, perché il locale dove abitavo a Torino aveva fatto una drink list e aveva chiesto a determinati barman di dargli una ricetta. Quindi capisci che io vedo molto più potenzialità nella collaborazione che è nell'odio tra i vicini di casa.
No, perché io sono un flair bartender, e nei flair bartender, cosa che c'è ancora oggi, c'è questa proprietà dei movimenti. Mm-hmm. Ok, magari ne avrei sentito parlare, non so quanto tu hai interagito col mondo del flair nella tua crescita professionale, e mi ricordo che però io, quando ero nel mio momento, tra virgolette, clou, in cui spingevo forte, nel vedere uno al mio pari livello, o nel vedere uno che era agli inizi, che faceva le mie routine, che faceva i movimenti, cose varie, a me metteva un sacco di orgoglio.
Certo.
Nonostante dei miei colleghi si sarebbero messi a piangere dal nervoso, capito?
Sì, sì, sì.
A me invece queste cose mi mettevano un sacco di orgoglio. Vedere che uno si vestiva come me,
certo,
o che faceva i miei movimenti, cose varie, o che mi faceva la storia in cui usava la mia musica, o che nel locale partiva la musica che usavo io nelle gare, e lui faceva la storia perché quella musica l'associava a me. A me questa roba mi dava, a me inorgogliva un sacco.
È così,
invece.
Beh, è così. Anche per me è una cosa bellissima quella cosa. Per quello che ti dico, non vedo una brutta cosa nel... Sai, ti faccio un altro esempio. Io non ho mai fatto un vero e proprio corso da barman. Io mi sono sempre appassionato di andare a sentire le persone che parlavano del proprio lavoro. Quindi andai a seguire la prima volta che Cratene e Caporale vennero a Milano e fecero la masterclass ancora del Connotto, non del Connotto, scusami, del Savoy, del
Artisan.
Oh, non mi veniva, ancora dell'Artisan,
la Super Bar.
Sì, e
c'ero anch'io in quella sala,
pensate.
Quando ho tirato fuori il vitellino.
Sì. E lì per me gli discorsi che facevano non era tanto quanto le informazioni spicce che mi davano, quanto di quelle informazioni io potevo prendere e trasformarle nel mio contesto, farle mie nel mio contesto. Perché di sapere che l'Artisan pagava 60.000 sterline per lo studio dei bicchieri di vetro, e io andavo al mercatino dell'usato a comprare i bicchieri ed ero felice quando li trovavo a 1,50 euro, lì non potrò mai fare mia quell'informazione dello studio del vetro, eccetera. Ma su tante altre cose, che già al tempo loro avevano comunque un'ottica di utilizzo della materia prima al 100%, che è diverso dallo zero waste, perché comunque ci sono delle preparazioni in più che prevedono, per carità, zero waste, ma non uno zero waste in termini economici e elettrici soprattutto, perché di solito comunque devi avere dell'attrezzatura che lavora per te. Però comunque lo studio era dell'utilizzo al 100% della materia prima. Quelle cose lì mi sono portato a casa. Poi non ho utilizzato le piccole ananas che usavano loro, magari ho utilizzato il mango, però lo devo a loro, e oggi sono passati 15 anni, ti dico, 15 anni no, ma 11-12 sì, ti dico...
2013 era.
Può essere, sì, sì, sì. Cioè, ti dico, cavolo, quelle cose lì le ho prese... Anche il mio percorso è passato, parte del mio percorso nasce dal fatto di aver ascoltato questi professionisti che mi hanno raccontato.
Che tu hai preso, reso tuo e replicato.
Esatto, esatto, però non mi illudo di aver inventato l'osmosi con lo zucchero, non sì, ti andrò sì. mai a raccontare una cosa del genere.
Che dire, è stato un bel episodio, grazie. Ci siamo dilungati, ma mi ha fatto un sacco piacere, prima cosa, conoscerti. E assaggiare la tua e vostra idea di miscelazione. Anzi, spero che a questo episodio ne seguano degli altri. Mi hai detto quanti sono? Sette locali?
Sì,
sette
sì,
locali,
sì.
Quindi mi piacerebbe fare sette episodi, se c'è la possibilità, con te,
guarda,
con i tuoi colleghi, chi è disponibile per venire. Io accetto tutti.
Con piacere, anche perché sono sette locali in sette mondi diversi.
Ecco,
quindi
perciò
è giusto...
volentieri sono disponibile a registrare altri episodi.
Grazie davvero.
Grazie mille per il tuo tempo. Ragazzi, non l'ho detto all'inizio, ve lo dico adesso, vabbè, che tanto in questo momento dell'episodio, perché io ascolto podcast, quindi in questo momento dell'episodio ho già tolto il video.
Okay.
Però vabbè, detto questo, ricordatevi di seguire sulle varie pagine YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, ovunque, vedete, mi piace, commentate, condividete se potete, se no mi basta che ascoltate o che ascoltate e vedete, soprattutto questi episodi. Grazie mille per il tuo tempo.
Fra, se avete dei dubbi, visto che magari si è parlato di un po' di preparazioni, eccetera, come vi dicevo, non ho segreti, quindi scrivete e
vabbè,
volentieri
tanto,
vi farò in
tanto
modo...
ti manderò la condivisione, perciò forse saranno anche sul tuo profilo questi
assolutamente.
Video.
Assolutamente.
Detto questo, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio.
Grazie mille, ciao.